terzo anello. Ad alta voce. Warner Bentivegna legge Opinioni di un clown di Heinrich Boll. Traduzione di Amina Pandolfi.
Un bagno caldo è quasi bello quanto il sonno. Quando eravamo in giro, prendevo sempre una camera con bagno, anche quando eravamo rimasti con pochi soldi. Maria diceva che la colpa di questi sprechi bisognava farla risalire alla mia origine, il che però non è esatto. A casa erano sempre stati avari di acqua calda, come di tutto il resto. La doccia fredda, quella sì, la potevamo fare quando volevamo. Anche nella vasca da bagno sentivo la mancanza di Maria. Stavo disteso, immerso nella schiuma fino al collo, e pensavo a lei. Non c'era nulla che lei potesse fare con lui o per lui senza dover pensare a me. Non poteva neppure in sua presenza avvitare il coperchio del tubetto di dentifricio. Quante volte avevamo fatto insieme la prima colazione, misero abbondante, in fretta o con calma, molto presto al mattino inoltrato, con molta marmellata o senza marmellata. L'idea che adesso avrebbe fatto colazione con Ziffner, ogni mattina alla stessa ora, prima che gli montassi in automobile per recarsi nel suo cattolico ufficio, mi rendeva quasi inerte. Pregavo che questo non avvenisse mai. Colazione con Ziffner. Tentavo di figurarmelo. Scuro di capelli, chiaro di pelle, alto, diritto, una specie di Alcibiade del cattolicesimo tedesco. Soltanto non così sconsiderato. Secondo l'espressione di Kinkel, la sua posizione era certamente al centro, però tendente più a destra che a sinistra. Se volevo essere onesto, dovevo aggiungere il nome di Ziffner a quello degli altri quattro cattolici che consideravo veramente tali: Papa Giovanni, Alec Guinness, Maria, Gregory e Ziffner. Per quanto innamorato potesse essere, per lui indubbiamente aveva avuto molta importanza nei riguardi di Maria il fatto di salvarla, togliendola da uno stato di peccato, per metterla in una condizione di non peccato. Evidentemente quel tenersi per mano di anni prima non era stato niente di serio. Ne avevo più tardi parlato con Maria. Lei era arrossita, ma in maniera simpatica, e mi aveva detto che molte cose avevano contribuito a quell'amicizia. Il fatto che i loro padri fossero stati entrambi perseguitati dai nazisti, e anche il cattolicesimo, naturalmente. E il suo modo di fare... Mi capisci, diceva Maria. Ancora oggi mi è molto simpatico. Svuotai in parte la vasca dall'acqua divenuta ormai tiepida e la riempì nuovamente aggiungendone di calda. Vi versai ancora un po' di sali. Pensai a mio padre, che è azionista di questa fabbrica di sale da bagno. Sia che compri sigarette o sapone, carta da scrivere, gelato o salamini, mio padre fa sempre parte della ditta. Suppongo che abbia la sua percentuale di guadagno anche sui 2,5 centimetri di pasta dentifrice che uso di tanto in tanto. Però di denaro a casa nostra non si doveva mai parlare. Quando Anna faceva i conti con mia madre e voleva mostrarle il libro delle spese, mia madre diceva sempre: «Parlare di denaro, che orrore! Denaro! Per le nostre piccole spese ne vedevamo ben poco». Per fortuna, avevamo una parentela molto estesa. Quando si riunivano tutti, riuscivamo a mettere insieme 50, persino 60 fra zie e zie, e alcuni di questi erano così cari che ci davano di nascosto un po' di soldi. Perché la parsimonia, chiamiamola così, di mia madre era proverbiale. Come se tutto ciò non bastasse, la madre di mia madre era nobile. E ancora oggi mio padre si sente il genero accolto dalle alte sfere per pura benevolenza, sebbene suo suocero si chiamasse Tüller e soltanto sua suocera fosse nata von Hollenbrod. Oggi i tedeschi sono ancora più attaccati e devoti ai titoli nobiliari di quanto lo fossero nel 1910. Non mancano persone ritenute intelligenti che si contendono in tutti i modi le conoscenze tra i nobili. Un giorno o l'altro dovrei render nota la cosa al comitato centrale di mia madre. Dopotutto è una questione razziale. Persino una persona sensata come mio nonno non può rassegnarsi all'idea che nell'estate del 1918 agli Schnier doveva essere conferito un titolo nobiliare. E la cosa era, diciamo, già agli atti, ma proprio al momento decisivo il Kaiser tagliò la corda prima di firmare il decreto. Aveva certo altre preoccupazioni, ammesso che abbia mai avuto delle preoccupazioni. Questa storia degli Schnier quasi nobili viene ancora oggi raccontata tutte le volte che se ne offre la più modesta occasione, dopo quasi mezzo secolo. Il decreto è stato trovato nella cartella di Sua Maestà, ripete sempre mio padre. Mi meraviglio che allora nessuno sia corso a Dorn per fargli firmare quel pezzo di carta. Io avrei mandato un messaggero a cavallo, così almeno tutto sarebbe stato regolato con uno stile degno della faccenda. Pensai a Maria, che disfaceva le valigie, mentre io ero già nella vasca da bagno. Stava davanti allo specchio, si toglieva i guanti, si lisciava i capelli, poi levava dall'armadio le grucce per gli abiti, le appendeva, e ogni gancio faceva un leggero scricchiolio sulla stanga di metallo. Poi le scarpe, il lieve rumore dei tacchi, il frusciare delle suole, e poi i tubetti, le boccette, i barattoli che posava sul ripiano di cristallo della toilette, il grosso barattolo della crema, oppure la bottiglietta sottile della lacca per le unghie, la scatola della cipria e il duro suono metallico della custodia del rossetto appoggiata diritta sulla lastra. Mi accorsi all'improvviso che avevo cominciato a piangere nella vasca da bagno e feci una sorprendente scoperta in campo fisico. Le mie lacrime mi parevano fredde, mi erano sempre sembrate calde altrimenti, e negli ultimi mesi avevo più di una volta pianto calde lacrime quando ero ubriaco. Pensai anche a Henriette, a mio padre, a Leo convertito, e mi meravigliai che non si fosse fatto ancora vivo. A Osnabrück, per la prima volta, mi aveva detto di aver paura di me. Fu quando mi rifiutai di andare a Bonn, mentre lei voleva andarci ad ogni costo per respirare aria cattolica. L'espressione non mi piaceva. Dissi che anche a Osnabrück c'erano abbastanza cattolici. Ma lei mi rispose che io non la capivo. Appunto, non la volevo capire. Eravamo già a Osnabrück da 2 giorni, fra 2 scritture, e avevamo ancora 3 giorni liberi davanti a noi. Pioveva dal primo mattino. Non c'era un cinema dove dessero un film che mi potesse interessare. E non avevo nemmeno proposto di giocare a Menschenager di Knick. Già dal giorno prima Maria, a quell'idea, aveva fatto una faccia da bambinaia costretta a un'indicibile pazienza. Maria era sul letto e leggeva. Io fumavo in piedi davanti alla finestra e guardavo giù, nella Hamburgerstrasse, verso la piazza della stazione, dove la gente correva fuori dall'atrio sotto la pioggia verso la fermata dei tram. Non potevamo nemmeno fare la cosa. Maria era malata. Non aveva avuto un vero aborto, ma qualcosa del genere. Non ero riuscito a capire bene e nessuno mi aveva spiegato. In ogni modo, aveva creduto di essere incinta e adesso non lo era più. Era stata in clinica solo per un paio d'ore quella mattina. Era pallida, stanca, nervosa e io avevo detto che certamente il lungo viaggio in treno non le avrebbe fatto bene. Avrei voluto tanto sapere qualche cosa di più, se aveva avuto dei dolori, ma lei non diceva nulla. Solo piangeva di tanto in tanto, ma era un pianto nervoso che non le conoscevo. Vidi il ragazzino risalire la strada sulla sinistra diretto verso la piazza della stazione. Era bagnato, fradicio, e teneva la cartella di scuola aperta davanti a sé, nella pioggia scrosciante. Aveva rovesciato il coperchio di cuoio e la reggeva con un'espressione sul viso, come l'ho vista nei quadri di suoi volti dei Re Magi, nell'atto di porgere al bambino Gesù oro, incenso e mirra. Vedevo dentro la cartella le copertine dei libri bagnate, già quasi sfatte. L'espressione del suo viso mi ricordò Harriet, rapita, sperduta, piena di estatica solennità. Dal letto Maria mi domandò: «A che cosa pensi?» E io risposi: «A nulla». Vidi il ragazzino camminare ancora verso l'atrio della stazione lentamente e poi scomparire all'interno. E io ebbi paura per lui. Per quel quarto d'ora di estasi, di rapimento, avrebbe dovuto pagare amaramente una madre che strillava, un padre preoccupato e in casa niente soldi per comprare nuovi libri e quaderni. «A cosa pensi?» tornò a domandare Maria, e stavo già per ripetere «a niente» quando mi venne in mente il ragazzino e le raccontai a che cosa pensavo. Le dissi come sarebbe arrivato a casa, in qualche paesetto dei dintorni, e che probabilmente avrebbe mentito perché nessuno gli avrebbe creduto se avesse detto quello che realmente aveva fatto. Avrebbe detto di essere scivolato, la cartella gli era caduta in una pozzanghera oppure l'aveva appoggiata per terra in un angolo per pochi minuti proprio sotto lo scarico di una grondaia e improvvisamente un getto d'acqua era piovuto giù proprio sulla cartella. Raccontavo tutto a Maria con voce bassa, monotona, e lei dal letto disse: «Ma che cosa vuol dire questa storia? Perché mi racconti queste sciocchezze? Perché era quello a cui stavo pensando quando me l'hai domandato?» Non credette una sola parola di tutta la storia del ragazzino. E io mi arrabbiai. Non ci eravamo mai detti bugie e neppure accusati di mentire. Mi infuriai a tal punto che la costrinsi ad alzarsi, mettersi le scarpe e a correre con me in stazione. Nella fretta dimenticai l'ombrello, ci bagnammo e alla stazione non trovammo più il ragazzino. Quando ritornammo in albergo, eravamo bagnati e avevamo freddo. Spinsi Maria nel bar a pian terreno, mi misi al banco, le posai un braccio intorno alle spalle e ordinai due cognac. Il padrone dell'albergo, che fungeva anche da barman, ci guardò con l'aria di chi ha una gran voglia di chiamare la polizia. Il giorno prima avevamo giocato per ore e ore a Menschager di Knick. Ci eravamo fatti portare in camera tè e panini al prosciutto. E la mattina Maria era andata alla clinica ed era ritornata pallida pallida. L'uomo ci mise davanti il cognac, spingendo i bicchieri in un modo che il liquido ne traboccò a metà. Poi tenne lo sguardo fisso dall'altra parte, ostentatamente. «Non mi credi?» domandai a Maria. «Voglio dire la storia del ragazzino». «Ma sì», fece lei, «ti credo». Mi credeva per compassione, non perché mi credesse veramente. E io ero furioso, perché non avevo il coraggio di apostrofare il padrone per il modo come aveva rovesciato il cognac. Vicino a noi c'era un tizio, grande e grosso, che si stava bevendo rumorosamente la sua birra, sbatteva la bocca, e a ogni sorso si leccava la schiuma dalle labbra. Mi guardava come se volesse rivolgermi la parola. Io ho paura di sentirmi rivolgere la parola da una determinata classe di tedeschi di mezza età e mezzo ubriachi. Parlano sempre della guerra, trovano che era magnifico e quando sono sbronzi del tutto salta fuori che sono degli assassini e che trovano che tutto non era poi così tremendo. Maria tremava di freddo, mi guardò scuotendo la testa. Quando sospinsi i bicchieri del cognac verso il padrone, facendoli scivolare sul piano cromato del banco, mi sentii sollevato perché questa volta ce le ritornò con più garbo, senza farne traboccare il liquido. Mi liberò dalla sensazione opprimente di essere un vigliacco. L'uomo accanto a noi ingoiò una grappa e cominciò a parlare da solo. «Nel 44», disse, «abbiamo bevuto birra e grappa secchi.
44 a secchi. E il resto lo rovesciavamo per la strada e gli davamo fuoco. Neanche una goccia per quei disgraziati.
Rise.
Neanche una goccia.
Quando spinsi un'altra volta i bicchieri verso l'uomo, al di là del banco, lui ne riempì uno solo e mi guardò con aria interrogativa prima di riempire il secondo. Solo allora mi accorsi che Maria se n'era andata, annuì, e lui riempì anche il secondo bicchiere. Li vuotai tutti e due e ancora oggi sono soddisfatto di essere poi riuscito ad andarmene. Maria piangeva, buttata sul letto, e quando le posai la mano sulla fronte, la scostò, piano, gentilmente, ma la scostò. Allora mi sedetti accanto a lei, le presi la mano e lei me la lasciò. Ero contento. Fuori si stava già facendo buio. Restai un'ora seduto sul letto accanto a lei, tenendole la mano, prima di cominciare a parlare. Poi parlai a voce bassa. Le raccontai un'altra volta la storia del ragazzino e lei mi strinse la mano come per dirmi «Ti credo». La pregai anche di spiegarmi con precisione che cosa le avevano fatto in clinica. Lei disse che era stata una cosa ginecologica non grave, ma orribile. La parola ginecologica mi riempie di spavento. Per me ha un suono sinistro, pieno di mistero e di pericolo, perché di queste cose sono completamente all'oscuro. Naturalmente sapevo come le donne partoriscono i figli, ma ignoravo tutti i particolari. Avevo 24 anni e Maria era già mia moglie da 3, quando ne sentii parlare per la prima volta. Allora Maria aveva riso, rendendosi conto di quanto fossi ignaro di tutte quelle cose. Si stringeva la mia testa sul petto e continuava a ripetere «Sei tanto caro, sei proprio tanto caro». Il secondo che me ne parlò fu Carl Emmons, un mio compagno di scuola che sempre affaccendato con quelle sue terribili tabelle dei giorni fecondi. Più tardi andai ancora in farmacia a prendere un sonnifero per Maria e sedetti sul suo letto fino a quando si fu addormentata. Il mattino seguente, verso mezzogiorno, Maria partì per Bonn, da sola, con una borsa per tutto bagaglio. Non accennò più a volere che l'accompagnassi. «Ci troviamo dopodomani a Francoforte», disse.
Warner Bentivegna ha letto «Opinioni di un clown» di Heinrich Böll, regia di Anna Antonelli. Riduzione di Chiara Nicoletti, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.